fuori, rimane anche male, mi fai la cortesia.
Però io.
Grazie Alberto, oggi sei stato già abbastanza. Pensavo di chiedertelo, però poi invece ho pensato, già oggi ha già dato. Ciò non di meno, l'idea della mano vera di Newton potrebbe consentire tutta un'altra decodifica di tutta la scena, anche molto bella, molto interessante, no? Probabilmente non è la principale che loro avevano pensato, però può nascere tutta una storia interessante, no? Ed è in fondo il modo in cui funziona il pensiero artistico, funziona per devianze, no? In genere funziona tra virgolette per una maniera di vedere il mondo in maniera completamente diversa da quello con cui è decodificato, no? In fondo è una delle tecniche proprio del pensiero artistico, che vedi le cose non laterale, non le vedi come è supposto di essere vista, ma lo vedi in una maniera, diciamo, completamente diversa, no? Allora immagina che noi abbiamo come compito la decostruzione di quell'immagine, poni che ce n'è una che invece si basa su questa cosa di cui, che quella è la mela di Newton, e pensa che sia inventa, allora quello è l'albero, no? Allora il fuoco, chissà, magari è l'universo, che ne so, si inventa tutta una storia particolare a cui nessuno avrebbe, diciamo, pensato. E in fondo è il modo che ha di è una delle tecniche proprio del pensiero artistico, che non va linearmente, no? Va con dei salti completamente, completamente imprevisti. Secondo me i due ragazzi Erasmus hanno ceduto completamente. Avevo già notato che dopo un po' avevano cominciato a messaggiare, a fare altre cose. Cioè, siamo capitati nel momento sbagliato, nel luogo sbagliato. Tutto. Dopo un po' ho avuto questa sensazione. Però no, mi rendo conto che questo tipo di corso, poi io lo potrei fare in inglese, però diciamo se è fatto in italiano è un po' complesso, non c'è niente da fare perché ci sono giochi di parole, ci sono cose, insomma secondo me hanno ceduto, sono quasi certo. Ma loro non si erano iscritti,
erano riusciti ad annusare,
ho capito che non era aria. E allora meno male, perché non meno male, mi dispiace ovviamente, però questa parte è una parte più ricca e più complessa da un certo punto di vista, però avevo desiderio di farla, perché queste sono parole che spesso affrontiamo e è un po' interessante decodificarle un po' all'interno del nostro mondo. E quindi gli dedichiamo questa oretta circa per affrontarle. Il percorso è un percorso che, insomma, vediamo quanto è lineare, forse è più complesso di quello che appare, non so se è del tutto coerente, comunque l'affrontiamo. Io vorrei far parlare di queste tre parole. La prima parola è paesaggio. La seconda parola è paesaggio mentale e la terza parola è strumento. Sono cose ricorrenti un poco nel nostro gergo e quindi, come dire, è interessante discuterle, affrontarle insieme, e un poco spiegano un poco la tecnica che vi ho anche illustrato anche nell'altro seminario dottorale. Allora, cominciamo dal tema paesaggio e dalla definizione della parola paesaggio. In realtà nasce in questo caso proprio da una richiesta specifica. Franco Zagari, che è uno dei più noti professori di paesaggio in Italia, è anche attivo come diciamo landscape architect, questa sarebbe la definizione, ha insegnato questa materia, eccetera, a un certo punto ha chiesto a un certo numero di persone che lui stima una definizione del termine paesaggio. Quindi ha portato a sistema un poco questa tecnica, sia se loro fossero effettivamente, diciamo, dei landscape architect, oppure se fossero prossimi, limitrofi, eccetera. È nato un piccolo libro che si chiama 48 definizioni di paesaggio. Meno male, è il nostro piccolo Wikipedia. 48 definizioni di paesaggio. Ed è un piccolo libro che contiene queste. E in questa occasione mi ha chiesto a me anche di fare questa definizione. Allora io ho fatto questa definizione sempre con la solita tecnica per procedere casomai per verifica, ma diciamo sempre per via deduttiva. E allora in questo breve scritto che possiamo forse leggere o in qualche maniera saltare, salta un po' la mia maniera di ragionare per arrivare alla definizione. La definizione l'ho trovata funzionale, solida, efficace, quindi me la sono tenuta anche in ulteriore parti. Più o meno questa parte è estratto dalla rivoluzione informatica, dove entra come parte di un capitolo più ampio. Allora, la parola paesaggio, quindi comincio quasi a ragionare, no? La parola paesaggio ha un significato molto diverso dal termine natura, che era abitualmente usato nel contesto dell'architettura funzionalista. Tanto per cominciare. La parola natura si poneva in maniera esterna rispetto all'architettura. La natura esisteva di per sé ed era anch'essa un oggetto. Come oggetto era l'architettura stessa. A questo punto l'abbiamo capito perché io ragiono in questi termini. Da ciò conseguiva il fatto che i volumi puri nati dall'applicazione della logica industriale e meccanica all'architettura si posassero come solidi platonici su un terreno che gli era estraneo. La natura era da una parte una terra di conquista per una città pensata in continua espansione, dall'altra una risorsa puramente igienica di sole, di aria, di luce, che serviva, tra virgolette, all'architettura. Il concetto di paesaggio ribalta l'oggettivo di natura in soggettivo e l'idea di estraneità in interiorità. Se si inizia, e questo è abbastanza ovvio se si pensa, cioè, proprio all'architettura, agli esempi dell'architettura stessa, se si inizia a riflettere ad una possibile definizione di paesaggio, si converrà con l'idea che l'unica cosa di cui non possiamo fare a meno per pensare il paesaggio è la sua immagine e in particolar modo la sua rappresentazione in pittura. Qua faccio un salto logico, che è un salto logico che mi porterà ad andare avanti, cioè per me non riesco a pensare al paesaggio senza pensare alla pittura, in qualche maniera, e quindi non riesco a pensare al paesaggio senza un'immagine, e l'immagine mi è legata alla pittura. E possiamo togliere tutto al paesaggio, pensare al paesaggio senza cielo, senza natura, senza verde, senza acqua. Possiamo finanche pensare a un paesaggio inabitato. Possiamo pensare a tante privazioni del paesaggio, ma non possiamo pensare in alcun modo al paesaggio senza pittura. E per pittura si intende naturalmente una forma di rappresentazione bidimensionale che va dai fratelli Lorenzetti, che ritrassero Siena nella sua campagna nel XIV secolo, fino a Burri e Pollock. Perché non possiamo fare a meno della pittura, e qua metto tra parentesi rappresentazione, per parlare di paesaggio? La prima ragione è che la pittura ci obbliga ad un rapporto critico con il vedere. Non è il paesaggio che esiste realmente, ma esiste solo una rappresentazione estetica del mondo che noi chiamiamo paesaggio. Il paesaggio è quindi interpretazione, non è natura, non è territorio, non è materia. L'interpretazione è una forma di conoscenza complessa che appunto è prima estetica e poi, ma in maniera subordinata, anche scientifica, botanica, socio-economica, geologica, storica, eccetera. La seconda ragione per avvicinare la nozione di paesaggio alla rappresentazione, alla pittura, è che la pittura, oltre ad essere interpretazione critica, è anche allo stesso tempo, tra virgolette, progetto. Infatti si può forse avere pittura senza sguardo. L'atto del guardare è atto critico, è diverso dal puramente meccanico vedere. Nella pittura l'esercizio dello sguardo non propone un'attività passiva, ma bensì un'attività che costruisce l'immagine e quindi in realtà propone un vero e proprio progetto di trasformazione. Pensiamo a Canaletto e naturalmente ricordiamo André Corbeau, che bisogna citare in questo contesto. André Corbeau è un grande autore che ha scritto delle cose importantissime su Canaletto, ad esempio, proprio illustrando il fatto che Canaletto in fondo progetta Venezia attraverso la sua pittura. Oppure a Turner, a Cézanne, a Pollo, a Rauschenberg, a Rotella. Le loro interpretazioni di paesaggio hanno creato i paesaggi, poi costruiti e abitati. Cézanne non ha ritratto una montagna com'era, Cézanne ha capito, dipingendo in quel modo, come il mondo avrebbe dovuto essere, e quel mondo, Le Corbusier e Mies e Gropius, lo hanno veramente costruito e noi veramente abitato. Vogliamo parlare di Rauschenberg, della pop art e di Gehry, o pensare a Klee e a così tante ricerche di landscape che in una maniera o nell'altra lo costruiscono veramente, come nel caso Hadid. Il paesaggio che Klee ha dipinto, pittura, rappresentazione, nozione di paesaggio, si collegano così al progetto. Non è un nesso facile né immediato, ma è profondamente utile. Vi è un terzo livello. Il paesaggio, attraverso la rappresentazione pittorica, non è solo, come abbiamo visto, interpretazione critica e progetto allo stesso tempo, ma è anche autorappresentazione, autoritratto. Van Gogh è decisivo per capire questo aspetto. Questa componente da una parte porta al fatto che tutti dovremmo guardare, interpretare e soprattutto rappresentare il paesaggio. L'esercizio della rappresentazione può e deve essere fatto in prima persona come pratica critica e autocritica, come lettura del mondo a nostra immagine e somiglianza. Ma il secondo aspetto della nozione di autoritratto per intendere il paesaggio, ben noto alla lettura psicanalitica, si collega al rapporto tra soggettività e collettività. Come le persone sanno misurarsi in rapporto agli altri attraverso una fitta rete di relazioni storiche, sociali, economiche, così il paesaggio è un campo di mediazione, tra soggetto e rappresentazione personale e collettività. La nozione di paesaggio si gioca tra personalità individuale e responsabilità collettiva. I grandissimi danno spallate alla visione storicamente consolidata, i Lorenzetti, i Cézanne, i Bucci e i Boccioni, i Burri, ma anche Gehry, Eisenhower o Hadid, e obbligano l'insieme sociale a riassettarsi progressivamente su una nuova estetica e su una nuova modalità di trasformazione del paesaggio. Ecco allora qual è la mia definizione. Paesaggio è la rappresentazione estetica, condivisa collettivamente e culturalmente, ma in costante evoluzione di una parte del mondo. Paesaggio è la rappresentazione estetica, condivisa collettivamente e culturalmente, ma in costante evoluzione di una parte del mondo. Qui apre un altro discorso che possiamo saltare. Allora, a questo punto uno, per curiosità, può vedere quanto questa definizione, a cui ovviamente sto a cuore, si sovrappone o si sgancia rispetto a delle definizioni importanti che ovviamente sono date, per esempio, nella Convenzione Europea del Paesaggio. Paesaggio designa una parte del territorio, e ci siamo, così come è percepita dalle persone. E qui siamo abbastanza vicini al concetto di rappresentazione, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e o umani e dalle loro interrelazioni. Diciamo che ha una buona sovrapposizione, in qualche maniera mi comporta, lo dice in maniera diversa da come lo dico io, ma alcune Alcuni concetti sono comuni, designa una determinata parte di territorio così come percepita dalle persone. Io uso la parola rappresentazione perché mi lego a questo, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali ed umani, è ovvio, e dalla loro interrelazione, dato che nessuno si sogna più di pensare alla nozione di paesaggio in quanto elemento puramente naturale, ovviamente. E qui, questa è la traduzione inglese, questo è il Consiglio d'Europa, ok. Ah, ecco, questo è una molto bella, Giordano, di cui non ricordo il nome, è un geografo e anche lui lavora in una sorta di definizione abbastanza interessante, zona o territorio quale viene percepito. Ah no, questo è uguale a quello della cosa, e questa citazione mi ricordo che mi ha interessato abbastanza. Allora, adesso ripercorriamo, diciamo, il ragionamento al contrario, rifacciamolo lo stesso ragionamento guardando delle immagini, facendo una serie di controprove, no? Allora, innanzitutto, il paesaggio, in quanto idea, essendo un modo nostro di guardare, di sentire e poi anche di condividere collettivamente alcune situazioni e condizioni, arriva e nasce in un momento nella storia. Nasce in un momento della storia. Prima non c'era. Il paesaggio prima non c'era, arriva in un determinato momento, e quando arriva il concetto di paesaggio, arriva con questi due famosissimi quadri di Lorenzetti, in cui sono incuneati, diciamo, due fatti fondamentali. Il primo fatto è che il paesaggio non è natura, ma il paesaggio vive di una idea di azione umana sulla natura, di antropizzazione della natura. In qualche maniera il paesaggio, come raffigurato da Lorenzetti, è un spazio antropico. E c'è una pagina di un autore toscano, Palazzeschi, la pagina delle sorelle Materazzi, in cui descrive esattamente questo paesaggio. E nasce quindi non soltanto in un determinato momento, nella fase dei comuni, la fase matura dei comuni, ma nasce anche in un luogo specifico, cioè in Toscana. Quindi in qualche maniera è naturale che se uno pensa all'idea di paesaggio in assoluto, non può non pensare alla Toscana, per la semplice ragione che è lì che nasce l'idea di paesaggio, storicamente, culturalmente. E questa idea è talmente evidente che questi due affreschi sono messi nella sala del comune, cioè non è che sono messi in un altro posto, sono messi proprio per supportare in maniera forte quello che dice la mia definizione, che, ritornando a noi, dice: paesaggio è la rappresentazione estetica condivisa collettivamente e culturalmente. La nozione di paesaggio raffigurata in questi due quadri dei Lorenzetti è una condizione condivisa collettivamente e culturalmente, cosa che nell'esperienza comune quindi fa valore condiviso culturalmente, ed è una cosa che rimane forte e che nasce in qualche maniera in questa situazione. Ma io dico una cosa, che è una cosa fondamentale, cioè dico in costante evoluzione, cioè il paesaggio quindi non è dato come un fatto assoluto, ma essendo rappresentazione condivisa culturalmente e collettivamente è in costante evoluzione, si muove, al variare sia del nostro modo di guardare, quindi con tutta l'influenza che ha riscoperte estetiche, il modo in cui innanzitutto, prima di tutto, i pittori hanno di farci guardare il mondo con uno sguardo diverso, e quindi va avanti in qualche maniera va avanti seguendo il variare dei tempi, delle culture e dei modi stessi in cui lo sguardo si sviluppa. Quindi se il paesaggio, che è un piccino?
Sì.
Sì, ok. Sì, ce l'ho anch'io. Quindi, come dire, il paesaggio urbano che noi conosciamo, il paesaggio dell'industria, il paesaggio analitico, è per esempio un paesaggio che non è comprensibile senza un passaggio fondamentale che ha avuto la cultura della rappresentazione, la cultura diciamo moderna o comunque la cultura nata negli anni 20, cioè l'astrazione, il momento analitico, il momento dell'astrazione, diventa una chiave per interpretare e per vedere dei paesaggi diversi, no? Dei paesaggi che non sono quelli toscani, ma o quelli rappresentati dai Lorenzetti, ma sono i paesaggi già che nascono con una città, con una cultura, con una scienza completamente diversa. E ecco perché vi ho messo, diciamo, alcune immagini, no? Che sono immagini chiave per reinterpretare dei paesaggi diversi, no? Allora, Mondrian in questo caso fa tutte e due le cose, da un certo punto di vista interpreta alcuni meccanismi della città industriale, dall'altro punto ci dà una lente, no? Uno sguardo, in fondo è un progetto, è un progetto, e la stessa cosa in fondo fa Cézanne quando lo spiego prima, no? Col suo ragionamento analitico. Su Cézanne torneremo in una lezione, diciamo, sull'Ottocento. Ma poi ancora più vicini a noi, Pollock, no? E anche questi artisti ci danno ci cominciano a costruire un'idea diversa di paesaggio, che è sempre, però dovrebbe essere sempre tendenzialmente la stessa cosa, è una rappresentazione estetica del mondo condivisa culturalmente. Questo è il problema fondamentale. Il paesaggio si dà in quanto momento in qualche maniera condivisa, se no non c'è il concetto di paesaggio. Il quadro di Pollock potrebbe stare nella nuova stanza del comune di una città contemporanea in cui alcuni di questi modi diventano chiave di lettura e guida di alcune decisioni della città contemporanea, come questi e come altri. Ce li possiamo immaginare nei vari punti. E questo credo che sia Rauschenberg, se non mi sbaglio. Immagino che sia Rauschenberg, non so se è segnato. Qui, anni fa, un mio amico, che è un bravo fotografo, mi ha mandato una cosa bella, vediamo se si riapre, che è il suo... si dovrebbe poter scaricare gratis in qualche maniera. Ah, questo è lì tu in preview, fatemi vedere se ce l'ho qua. Lui cosa fa? Fa una bella operazione, fa un'operazione di fotografia e insieme mette le opere d'arte. E dunque, fatemi vedere. Allora, qua l'abbiamo aperto. Da qua si dovrebbe poter scaricare gratis Viewing Ebooks, vediamo un po' se lo fa. Ecco, perché io già ce l'ho allora. Credo che già ce l'ho. Ok. C'è un read? Creato per ebooks. Leggi, ce lo dovrei avere già. Forse lui sa che io ce l'ho. eccolo qua. Allora, lui fa delle foto e mette insieme delle opere di arte contemporanea. E come dire, queste sono foto reali, e questa è un'operazione molto bella, perché sono delle foto reali e sono dei quadri. Qua c'è un Rocco, e il Rocco ti serve ad interpretare dei luoghi che lui effettivamente fotografa. Questa è tutta l'operazione, no? Quindi è un modo di navigare nell'arte contemporanea associandola a opere, a fotografie del reale, no? E quindi è abbastanza, secondo me è abbastanza incuriosente, è un bel modo, no? Per viaggiare sulle due dimensioni, no? Per cui l'opera d'arte in realtà ti dà la chiave per dell'interpretazione del, ecco, per esempio, no? Per dire, vabbè, questo è con Vermeer, no? Per interpretare la, questo è il mio amico, per interpretare la cosa. Secondo me uno, tra l'altro questo è un libro con ebooks che è abbastanza divertente. Ah, ecco, adesso mi ricordo meglio come funziona. Ecco, mi ricordo meglio come funziona. Non c'è il quadro del pittore, c'è solo l'opera. C'è solo l'opera. Quindi, Cosmonè, Le Ninfe, questo è il quadro, ma non c'è il quadro di Bonet. Questo è Robert Mortwer, che è questa, è la foto del reale. Tutte foto sono foto del reale, vedi? Sono tutte foto del reale, però tutte le foto sono sue, però c'è il nome dell'artista. Questo artista forse gli darai un'occhiata, forse la conosci. No, dico a Serenia, perché immagino, a giudicare dalla foto, immagino che sia una molto interessante, questa Georgia O'Keeffe. Quindi sì, non c'è, è sempre... Allora, in alcuni casi, quando tu conosci l'artista, riesci subito a decifrare, no? Jackson Pollock, questo non è un Jackson Pollock, è lui che fotografa un pezzo del reale, ma lui guarda con quello sguardo critico, no? E quindi estetizza in qualche maniera, no? Estetizza un pezzo del reale, questa è di Rauschenberg, questa ovviamente non è Rauschenberg, però è, come dire, è reinterpretabile, perché tu hai la categoria di Rauschenberg, adesso mi ricordo meglio, no? Quindi la foto è una cosa abbastanza interessante per gli artisti che non conosci in particolare, perché magari ti viene voglia di andarli a vedere, no? Perché alcuni li conosci, altri no. Ma questa è Serà, per esempio, no? Vabbè, è una piccola cosa che però in questo contesto ci sta, no? D'accordo. Allora, torniamo alla lezione, adesso che abbiamo visto. Comunque si può scaricare gratis. Questo ragionamento alcuni anni fa ha portato ad un capitolo di questo libro, un libro di cui siamo abbastanza orgogliosi perché abbiamo fatto nel dottorato di ricerca, e ad alcuni di voi può piacere guardarlo e leggerlo, perché è un libro molto, molto, molto sfizioso e molto particolare. Si chiama Roma, Cosmo, Materia, Cultura. In questo caso ci sono tre conferenze, una di un artista che è Giovanna De Sanctis Ricciardone, che gravita più sulla parola cosmo, uno di Luigi Franciosini, che è un architetto, sulla materia, e l'altro in cui uso la parola cultura, che adesso non vi sto a definire, che è mia. Poi la cosa bella è che su ognuna di queste parole intervengono con dei saggi i dottorandi, che ampliano un po' il terreno. Il concetto di paesaggio in quanto autoritratto ovviamente ha un grande peso, in particolare in Van Gogh. Ok? Allora, il bandolo della questione quindi è che in linea di massima all'interno di questa classe o le persone che collaborano con me terrei che usassero come dire, la differenza tra paesaggio e natura è fondamentale, soprattutto in uno scritto di tipo saggistico, quindi con una certa precisione, no? In qualche maniera paesaggio, per noi paesaggio appartiene a questo tipo di lettura, quindi a una rappresentazione estetica condivisa culturalmente, ma in costante evoluzione, non si può usare in parallelo alla parola natura, tantomeno alla parola natura. Tanto è vero che noi ormai tendiamo ad aggettivare il paesaggio, no? Cominciamo a parlare di paesaggio industriale intendendo una certa cosa. Ad esempio, una piena coscienza che viviamo in un paesaggio diverso, per esempio, è stato aperto attraverso il cinema, no? In particolare questo famoso film di Antonioni che si chiama Deserto Rosso, no? Che si muove integralmente nel paesaggio industriale delle raffinerie e della zona industriale di Ravenna, no? Tutto il film si muove in questo contesto ed è chiaro che è un paesaggio e che e in qualche maniera che noi lo condividiamo, lo comprendiamo, abbiamo i parametri estetici per comprenderlo, no? Ed è in qualche maniera un paesaggio culturalmente condiviso, tanto è vero che ci sono tanti paesi, per esempio l'Olanda, per dirne uno, ho tutta una serie di foto, che lo lavorano, ne sono completamente consapevoli di che cosa vuol dire lavorare su un paesaggio, per esempio, industriale. Ma ci sono anche tanti altri modi di aggettivare. Come mi diceva Andrea, ma l'avevo già messo a capo io stesso, la lingua inglese funziona molto bene a questo proposito, perché usa, non so dove l'ho messo, però l'avevo messo, non vorrei che fosse in una bozza che ho poi tolto, vabbè, forse l'ho tolta, ma l'avevo messa da qualche parte. La parola, l'inglese, che è una lingua molto pratica, no? Cosa fa? Gioca sul suffisso e infatti definisce quello che noi chiameremmo paesaggio, landscape. Scape esattamente vuol dire scena, quindi scena di terra. Ma in realtà, tirando un po' il significato di scene, andremo al concetto di rappresentazione, no? Che è molto vicino al nostro, anche se in scape esattamente, diciamo, è più scena la traduzione corretta. Ma appunto loro hanno landscape, ma hanno anche moonscape, per fare un esempio, no? Hanno ovviamente urbanscape. Hanno naturalmente, come lo interpreta Gary, chipscape, e quindi come dire, costruiscono già linguisticamente quello che noi non abbiamo, non possiamo costruire linguisticamente, lo possiamo soltanto andare con l'aggettivazione, no? La parola paesaggio a noi rimane costante e dobbiamo aggettivarla, invece loro cambiano il suffisso a scape proprio per indicare questo, no? Quindi è chiaro che per loro landscape è già costruttivamente qualcosa di molto diverso di urbanscape, no? Per esempio. Ok?
Forse è proprio da questa ambiguità che nasce appunto la nostra differenza, perché se uno non ha detto ai lavori parla di paesaggio, appunto immagina quello intonso,
certo,
paesaggio naturale.
Il paesaggio naturale.
E invece in realtà la differenza tra le lingue del nord, quindi anche per esempio in tedesco si dice Landschaft, e land non ha dentro di sé dei valori antropici, invece per tutte quante lingue romanze si parla sempre di paesage, paesaggio, esatto. C'è il paese, Quindi già la costruzione e l'intervento umano entra a far parte del paesaggio.
Certo, però dopodiché questo diventa un limite, esatto. Perché tu pensi, cioè, che soltanto la Toscana, diciamo, no? È soltanto la Toscana, Antonioni non c'entra più, no, sta fuori. O il paesaggio rimosso del cheapskate sta fuori, no? Quindi quella che da un certo punto di vista è un vantaggio, alla lunga diventa uno svantaggio, perché tu pensi che sia soltanto il paesaggio antropizzato della Toscana. No? Dove questa definizione capita a fagiolo, no?
Sì, tra l'altro è un cortocircuito abbastanza interessante, che appunto c'è la differenza tra naturale e artificiale, appunto, e qui che noi non riusciamo a riconoscere il paesaggio, per esempio, urbano, lo immaginiamo se subito come un paesaggio artificiale, e invece ad esempio l'alveare delle api lo immaginiamo come qualcosa di naturale, quando fondamentalmente è la stessa, ha lo stesso valore, se visto con un certo punto di vista. Quindi era interessante vedere questa cosa tra artificiale e naturale, secondo me.
Certo, e comunque la terminologia ci può entrare. Ora, ragionate con attenzione su un aspetto della definizione. L'aspetto della definizione chiave, un aspetto della definizione chiave, è che per essere comunque paesaggio deve essere culturalmente e socialmente condiviso. Questo è un aspetto fondamentale della questione. Cioè, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in qualche maniera i grossi personaggi riescono a smuovere la nostra coscienza fino ad arrivare progressivamente a un livello condiviso culturalmente e specialmente della nozione di paesaggio. Quindi la fanno avanzare. Quindi non sei, diciamo, non basta che sia tu singolo che elabori, diciamo, una concezione per diventare una concezione di paesaggio. Per essere associato alla concezione di paesaggio deve essere culturalmente condiviso. Cioè il valore dell'uso del termine non è una poetica individuale, ma è quando, anche attraverso una poetica individuale, diventa culturalmente condiviso. Se no non puoi parlare di paesaggio. E questo fatto che è culturalmente condiviso ha moltissimi aspetti, diciamo, secondari, accessori. Vuol dire che in qualche maniera è creato, è protetto, è compreso, che gli elementi legislativi, economici, eccetera, lo appoggiano. Vuol dire tutta una serie di cose, no? Immaginate per esempio dal punto di vista dei regolamenti edilizi, no? Per fare un esempio. Quindi questo aspetto del culturalmente condiviso è un aspetto, diciamo, decisivo. Non ci piove, assolutamente non ci piove, che lo sforzo di elaborazione della pittura astratta, diciamo, adesso per semplificare, Mondrian, e la maniera di pensare a un paesaggio industriale, e quindi in cui c'è questa dicotomia, per esempio, tra natura e architettura, ha portato a una serie di cose culturalmente condivise. È caspita. A cominciare dallo zoning, a cominciare dai codici, a cominciare da come sono organizzate le cose, eccetera. Quindi, quello che qui poteva essere un sogno individuale, in realtà, in questo caso, si è trasformato in un'idea di paesaggio culturalmente condiviso, che è sostanzialmente il paesaggio della città contemporanea basata sui meccanismi dell'industria, giusto? E come no? Tanto è vero che noi abbiamo delle grandi difficoltà a incorporare una diversa idea di paesaggio, anche, ancora perché siamo legati a questa sia culturalmente, sia soprattutto nei codici, nei sistemi, eccetera. Che cosa vuol dire questo in parole più semplici? Per esempio, immaginate il paesaggio della Did. La Did è una persona che rimette completamente in gioco questa nozione, rimette completamente in gioco la nozione della differenza tra sfondo e figura, tra oggetto e figura, su cui è basata questa idea del paesaggio industriale, è completamente rimessa in gioco, è rimessa in gioco con qualcosa di simile a questo, cioè l'idea di tessitura, di continuità tra i sistemi orografici e i sistemi dell'architettura, in cui c'è una tessitura, un compendio, una compenetrazione, per cui non c'è più la differenza tra figura e sfondo, che è basilare rispetto a questa idea, ma le ricombina in maniera completamente diversa, no? Ed è sostanzialmente si rompe la differenza tra figura e sfondo, che è alla base del paesaggio, diciamo, industriale, per creare un'altra idea. Questa idea comincia a trovare la sua strada di condivisione, no? Di condivisione e di diventare un paesaggio in quanto culturalmente condivisa, ma naturalmente ha i freni di tutto un sistema che è concepito per un'altra idea. Quindi questa idea di Klee va, per esempio, in questa direzione, comincia ad affermarsi in alcuni paesi di più, in altri paesi di meno, in alcune situazioni di più, in altre situazioni di meno, no? Come faccio a fare lo zoning? Come faccio a calcolare i metri cubi di un progetto che entra in un rapporto di quel tipo col terreno? No? Per esempio, no? Per fare un esempio, tutto il sistema si basa sui metri cubi, su fuori terra, cioè come si fa? È diverso, per fare un esempio, e così tanti altri. Perché tutto questo discorso? Perché entra il concetto di paesaggio mentale. Allora, questo è un punto, diciamo, come dire, delicato, che può funzionare e può non funzionare. Io chiamo paesaggio mentale una fase di formazione, in qualche maniera, di elaborazione del pensiero, che ancora non si è codificata in una situazione che è effettivamente culturalmente condivisa, ma allo stesso tempo in qualche maniera forse lo potrà diventare, forse ci sta lavorando. Quindi chiamo l'idea di paesaggio mentale una fase, come dire, più nebulosa, in fondo, no? di ragionamento. E in qualche maniera questo concetto l'ho espresso in vari momenti. Uno, per esempio, è questo brano, che deriva dall'introduzione al libro su Didier Escofidio ed è dedicato a Blur, all'edificio Nuvola di Didier Escofidio. Lo capiamo subito che siamo molto lontani, tanto dai Lorenzetti quanto dal paesaggio meccanico industriale di Mondrian e dello zoning, tanto anche da quello di Adid o di Gehry o di altri, per andare in un'altra direzione, in una direzione in cui esiste l'interattività, esiste l'informatica, esiste una cosa completamente diversa che non sappiamo ancora, né se mai sarà condivisa culturalmente e socialmente, ma indubbiamente ha alcuni aspetti, no? E quindi noi chiamiamo paesaggio mentale, e infatti credo che l'introduzione, se non mi sbaglio, si chiama paesaggio mentale. Io dico, nella mente degli architetti di nuova generazione, quelli che abbiamo chiamato una volta nati con computer, da anni sta prendendo forma un paesaggio nuovo, un paesaggio nativo della nuova era, è il paesaggio dell'informazione. Quali sono le componenti fondamentali di questo paesaggio, mentale, potremmo dire? Innanzitutto, all'interno di questo mondo assumono grande valore le informazioni, che ne costruiscono la vera e propria materia prima. Le informazioni fluttuano, si riconfigurano, si modellano in forme significanti e produttive, e poi si muovono e si aggregano ancora in una maniera diversa. Si sente, si capisce e si intuisce dentro questo paesaggio mentale una grande distanza dal passato. Se le ruote dentate, le BL, i nastri trasportatori erano i mattoni primi e le fonti di aspirazione di un paesaggio meccanico industriale, che è stato poi effettivamente costruito da Grobius, da Mies, da Le Corbusier e da Wright, oggi e ancora più domani sono proprio i bit delle informazioni che costituiscono l'imprescindibile valore di un mondo contemporaneo, che spinge per prendere forma anche in architettura. Un secondo elemento di questo nuovo paesaggio mentale è la similitudine con ciò che sempre più quotidianamente si vive, ed è il paesaggio d'oggi, non è solo quello della metropoli contemporanea nelle sue mutazioni, nei vari angoli del mondo, ma anche e soprattutto quello che viviamo ogni minuto negli schermi dei nostri computer e nelle nostre protesi tecnologiche. È un paesaggio fatto di salti, è un paesaggio di sovrapposizioni, un paesaggio soprattutto di connessioni dinamiche tra le informazioni, è il paesaggio dell'interattività. E infine c'è almeno un terzo elemento del paesaggio mentale che nebulosamente prende forma nelle menti degli artisti e degli architetti nuovi, è quello di una natura riconquistata, di una natura di nuovo partecipa attivamente del mondo contemporaneo e non più relegata a vassoio per lucenti oggetti macchinisti. Questa natura riconquistata si muove dentro le ricerche sulla complessità consentite dalle modellazioni elettroniche, vive le mutazioni e ibridazioni del nostro corpo e si presenta come una sorella attiva ed intelligente accanto all'architettura. Questi tre elementi del nuovo paesaggio mentale, informazioni, interattività e natura, cercano da anni una sintesi in un'opera di architettura, un'opera che ne condensi le ragioni e che con la sua forza semplificativa si presenti come la rivelazione che rende praticabile anche ad altri una nuova possibilità. Quindi, diciamo, qui intervediamo in quest'area, no? L'area in cui si comincia a pensare, si comincia a elaborare, chissà se noi avremo una piena coscienza di un paesaggio ancora diverso, no? Il paesaggio dell'informazione. Quindi, nell'attimo in cui questo diventa condiviso socialmente e culturalmente, quindi noi organizziamo i nostri non soltanto il nostro sguardo, ma anche i nostri sistemi per condividerlo e per avere, diciamo, quello che è necessario per espletarlo come strumentazioni, regole, eccetera. Perché nel concetto di paesaggio questo aspetto della sua evoluzione, ma anche della sua condivisione, è un fatto fondamentale. Se non c'è idea di paesaggio senza condivisione, un'idea di condivisione sociale, di corresponsabilizzazione sociale, è la chiave per capire che cosa è, diciamo, questo tipo particolare di rappresentazione. Ed è anche la ragione per cui attorno al concetto di paesaggio si giocano i valori, no? Si giocano i valori dei territori, no? Si giocano i valori, come dire, sociali, economici, ma anche di cittadinanza, no? Di riconoscibilità. Prego. Sì. Forse sì, forse sono degli elementi. Noi abbiamo fatto un lavoro molti anni fa che casca proprio a proposito di quello che lei dice, e forse già che ci siamo corrispondenza lo possiamo proprio vedere. Questo mi fa proprio venire in mente subito una cosa. Vediamo se qua trovo il filmato. Dunque, mi piacerebbe farvi vedere il filmato, perché la chiave è il filmato. Queste sono, che cos'è questo? Noi nelle opere, il giardino sonoro volevo fargli vedere. In works, ok, allora questa è una parte generica. Vediamo se riesco ad attivare il film, perché il film è proprio quello che... vediamo se lo trovo qua, se no lo trovo altrove. Dunque. Cioè, eccolo qua, giusto? Non ricordo se ci sono entrambi i film qua, se no ci andiamo in un'altra maniera, perché io volevo proprio far vedere questo che lui dice. Vedi filmate, ecco, ce ne sono due, esatto. Allora vediamo se riesco a capire da questo senza dover...
Era all'interno del nostro sito.
Sì. No, no, ma lo prende. Se c'è, lo prende. Vediamo, eh. Cioè, in poche parole, adesso intanto che lo cerca, lo faccio un link, eh? Posso cliccare, no? Forse c'è una finestra dentro. Ok, comunque lo becchiamo dall'altra parte, no? Se è quest'altro, se entriamo in una qualunque mia conferenza, lo becchiamo da là. Se è questo. Questa cosa che lei dice mi capita proprio a proposito. Non è questo, è l'altro. Ok. Allora, vediamo un attimo. Questo qui non carica per qualche ragione.
Forse è saltato da questi, perché è linkato a nitrofaggio.net.
Ok, va bene. Allora, vediamolo. Secondo me originariamente era su YouTube questo. Ok, allora, se io scrivo giardino sonoro in rosaggio dovrebbe uscire, se no lo becchiamo da una lezione, a questo punto lo dobbiamo beccare a tutti i costi, e lo beccheremo, poi ci sono tante cose, uno sonoro in rosaggio, non lo trova così, no. Va bene.
Forse con Tecno Primitivo.
Forse Tecno Primitivo. Vediamo se era stato listato così. Tecno Primitivo e basta. Eccolo. Oh, eccolo. Ci hai aiutato con Tecno Primitivo. Allora, questa è esattamente la cosa che dice lei, per questo ci ho messo tanto a cercarlo. In due parole, è stata fatta dal gruppo Nitro, con me e da altri più giovani architetti, una installazione interattiva che poi vi mostreremo nei dettagli. Comunque l'informazione interattiva permetteva agli utenti di entrare dentro una sorta di capanna primitiva, noi la chiamavamo così, che era fatta da alcuni alberi, ma era uno spazio sensorizzato in cui le diverse persone, muovendo il proprio corpo, muovevano il suono. E per noi rappresentava una nuova sorta di capanna primitiva, perché la capanna primitiva di Loger era fatta soltanto dagli alberi, diciamo, intrecciati, e noi indicavamo una nuova possibilità di spazio interattivo, eccetera. Ricordo, e questo è molto interessante, che le persone che hanno lavorato a questa installazione hanno speso un numero di ore incalcolabili per fare questo filmato. Mentre non c'era un filmato decente dal mio punto di vista della normale installazione, che poi l'unica prova degli effettivi effetti interattivi è in quell'altro che ero io col telefonino, che per fortuna è saltato. Quindi mi sono sempre domandato l'utilità di questo lavoro così grande fatto da loro, persone più giovani, 50 anni più giovani di me, 40 anni, a quelli, e per rispondere alla sua domanda, eccola qua, adesso glielo faccio vedere, è esattamente quello che lei dice, cioè in qualche maniera una nuova, non c'è una nuova estetica, eccola qua. Quindi, diciamo, vale le linee di quello che lei diceva, no? in qualche maniera io con la mia estetica, in qualche maniera legata ad altre categorie, non avevo mai reinterpretato questa cosa, ma probabilmente c'è un nuovo, può essere un nuovo paesaggio mentale, no? In cui gli individui assumono una centralità completamente diversa da quella che noi pensavo. Hai capito queste che cosa sono? Sono le riprese dei vari movimenti che fanno le persone nello spazio attivando e utilizzando questa cosa. Quindi, sì, a voi il lavoro però. Già, per me è già pure troppo quando sei arrivato. Cioè, è chiaro che si rimette in gioco una nuova estetica, un livello di paesaggio diverso, un livello in cui il livello dell'individuo, no, si sta, è ancora più forte di quanto noi possiamo pensare. Questo non può che essere compito di generazioni nate con un proprio nate con una cosa diversa. Ok? Ce la fate un altro quarto d'ora o 20 minuti o siete burn out? Ce la fate? Ce la fate, ok, d'accordo. No, perché questo lo facciamo adesso, non lo facciamo mai più. Ripeto, la tua classe non ha avuto questa parte, fatta in questa maniera, quindi è una cosa un po' una cosa che è un po' deciso di fare. Allora, interviene la terza parola chiave. Allora, la terza parola chiave è strumento, che in qualche maniera si lega fortemente alle altre due, anche se non così linearmente come uno può pensare. L'elemento catalizzante della creazione di un paesaggio, in quanto sia fatto fisico, sia fatto condivisibile, sia fatto di rappresentazione, tutti insieme, in realtà può essere proprio il concetto di strumento. Allora, come dire, è possibile pensare al paesaggio industriale e a quel quadro di Mondrian senza pensare al cinema? Cioè, senza pensare all'idea che arriva uno strumento di rappresentazione che in qualche maniera ci spinge a guardare in maniera diversa? Quindi, mentre noi abbiamo visto il quadro di Mondrian e abbiamo visto abbiamo parlato, no, del paesaggio industriale, eccetera, in realtà è possibile pensare al paesaggio industriale senza lo strumento, prima macchina fotografica e poi cinema? E non è vero che ragionando sullo strumento in qualche maniera si opera una sorta di simbiosi, una sorta di circolarità, che vuol dire che lo strumento arriva come crisi. Lo strumento non è soluzione, lo strumento è crisi, e in qualche maniera lavorando all'interno dello strumento e contemporaneamente lavorando sulle modifiche del mondo, in qualche maniera queste due trovano una sorta di rapporto simbiotico, che vuol dire che da una parte trovano alimento nella realtà del mondo e dall'altra esse stesse aiutano a rappresentare e a farci quella idea di quel mondo stesso in una sorta di circolo. È come se fosse un anello di Moebius, che non capisci quanto sia rappresentazione e quanto sia formazione di una coscienza. E caspita. Allora, la fotografia Cominciamo dalla fotografia. All'inizio arriva questo strumento e questi poracci giustamente pensano che la fotografia serve a far ritratto a olio più rapidamente, giusto? Quindi fanno le cose come se fosse ritratto a olio più rapido. Dopo un po', la gente comincia a capire che la fotografia determina uno sguardo surreale completamente diverso da quello della pittura ad olio tradizionale, eccetera. E quindi la fotografia è lo strumento, pure la fotografia, per indagare il reale in maniera, diciamo, completamente diversa. E quindi, diciamo, l'esplorazione, per esempio, sul movimento, oppure l'esplorazione dall'alto, tutte cose inconcepibili, perché associato, non a caso era questo che Nadal è stato uno dei più grandi primi fotografi, e che è una figura eccezionale, perché fa una serie di operazioni sistemiche pazzesche, perché da una parte scopre queste nuove frontiere della fotografia, dall'altra capisce per primo, o uno tra i primissimi, che la fotografia, questo sguardo nuovo della fotografia, non può che distruggere la pittura. Cioè distrugge la pittura neoclassica. E quindi questo gruppo di deporacci, che erano gli impressionisti, che rompono le consuetudini della pittura, diciamo, tradizionale, neoclassica, da cavalletto, eccetera, per andare a catturare una immagine basata sull'istante, trasformando e distruggendo la pittura precedente e, come dire, rimisurandosi su questo sguardo nuovo che fa la fotografia, ma mettendolo implicitamente in crisi, ma allo stesso tempo creando, no? Questa sorta di processo simbiotico. E non a caso loro sono appoggiati da Nadar, che li ospita nelle prime mostre, sono dentro le gallerie di Nadar, eccetera. E quindi, come dire, l'arrivo della fotografia per un pensiero creativo è uno strumento. Cioè non è un utensile, è uno strumento. Nel senso che mette profondamente in azione, in qualche maniera, un'interpretazione del mondo. È una cosa difficile da capire in che direzione va sintonizzata, no? E quindi è un elemento di crisi. Ecco perché lo strumento entra per noi nel ragionamento della modernità in quanto crisi, in quanto suscita. Elemento che si mette in crisi e che suscita un'estetica di rottura, di cambiamento. Ecco là, no? E c'è un terzo fattore che però è determinante. Se sta caspita di fotografia arrivava nel Settecento, in un mondo ancora, diciamo, in gran parte agricolo e feudale, avete presente quei paesaggi inglesi, francesi, quella cosa, che alimento aveva rispetto alla realtà per alimentarsi? Poco, poco. Ma la fotografia arriva quando la città, diciamo, capostipite della modernità, cioè Parigi, è una città che comincia ad essere basata su meccanismi di movimento, di urbanizzazione, di trasformazione. Baudelaire si sveglia la mattina e vede che diciamo, il mondo è cambiato, quindi trova alimento nella trasformazione della città e della modernizzazione della città, e allo stesso tempo ne fornisce il paesaggio mentale, no? Ne fornisce il paesaggio mentale, gli dà lo sguardo per guardarla, no? Si alimenta e dà lo sguardo per guardarla, sempre in questo tipo di processo simbiotico. alla fine del del Novecento, inizio del Novecento, arriva al cinema. I fenomeni della fotografia vengono moltiplicati, come si è nel frattempo moltiplicata la città, perché una cosa è la Parigi dei Boulevard, di Haussmann, eccetera, un'altra cosa è la Parigi, le città, in cui comincia ad avere un ruolo fondamentale un'altra faccenda, cioè la macchina, no? La macchina, il mito della velocità, eccetera. Ma non c'è solo la macchina, c'è l'aeroplano, c'è un'altra cosa. Quindi il cinema di nuovo avvolge quest'altro sistema, no? Diventa nuovo, è un nuovo strumento ed è una nuova, alimenta un'idea diversa di paesaggio, di immaginario, e a sua volta si alimenta, perché si alimenta dalla modifica della realtà. Ora, senza farla troppo lunga, se no voi andate in burnout, il problema mai andare in burnout, cioè cuocere, ma a livello giusto, sennò poi uno si brucia e non ha ottenuto niente. Allora, senza affaticarvi troppo, ma non dedicando più di qualche minuto, così capite dov'è la meta, cioè non è che questo parla un'altra ora, pochi minuti di concentrazione e poi basta, c'è un libro che può essere abbastanza piacevole leggere, che si chiama, che è in free download, che si chiama Datemi una corda e costruirò. Che fa sto libro? Fa un percorso molto incuriosente che parla dello strumento. E parla dello strumento in un percorso in cui inizia proprio dalla corda come strumento della costruzione, come strumento della geometria, per far capire tutta una serie di cose che avvengono legate alla corda, ai movimenti della corda, che qua vedete alcune schermate, che parte da situazioni, diciamo, antropologiche, sostanzialmente quasi primitive. Io ho questo amico Costantino Morosin, che è un artista antropologo, che mi ha abbastanza influenzato in questo pensiero, di costruzione delle geometrie, no? E le costruzioni di geometrie con delle costruzioni di corda a terra, e va avanti fino all'information technology. Qui mi fermerei per non affaticarvi troppo. Per pura curiosità, questo lavoro sulla corda è andato avanti, questo è proprio per Expert Flyer Only, però alcuni di voi può interessare andare in biblioteca e leggerlo, oppure scaricare, non lo posso mettere gratis perché la rivista chiede un obolo, quindi ho andato in biblioteca, ho passato a Fontanella Borghese e vi danno una copia gratis della rivista se siete particolarmente interessati, ma è per Expert Flyer Only. Qual è il ragionamento che abbiamo fatto io e Gabriele Stancato? Il ragionamento è stato questo, molto interessante. Datemi una corda e costruirò è basato su movimenti nel piano della corda, che, ripeto, interfaccia un sacco di questioni, tra cui la famosa sezione aura, che non c'è niente di mistico, ma è proprio un problema costruttivo. A un certo punto ci siamo chiesti, ma che cosa succede se io di questa corda, invece di tenerla sul piano, la muovo spazialmente? La questione, è come tutte le questioni di scienza abbastanza pura, apparentemente sembra una questione assurda che non serve a niente. Però tutte le cose, diciamo, di scienza astratta, in realtà poi c'è il matto che la va a riprendere, no? Allora, capitano un sacco di cose estremamente interessanti quando muovi questo movimento nello spazio. Soprattutto nasce un tour de force estenuante, ma che Gabriele è riuscito a risolvere, io certo sarei mai stato assolutamente in grado di formalizzare con tutta una serie di script questo movimento della corda nello spazio. Cioè, come lo formalizzi? Come lo fai l'esperimento? Lo devi fare, diciamo, creando una simulazione parametrica sostanzialmente. E quindi, ripeto, è per expert flyer soli, però a chi piace ha pane per i suoi denti. E quindi, diciamo, questo ragionamento poi sulla corda è andato avanti, eccetera. Una maniera per capire la differenza tra strumento e utensile è quello che ha dato un filosofo e anche un epistemologo, cioè una persona che si occupa di scienze, che è Alexandre Coiré, e che ha detto una cosa molto semplice da capire. Lo strumento, in qualche maniera, è adesso non ho la citazione esatta, è interpretazione dell'anima. Qualcosa del genere l'ha detto, è sfida per l'anima. Mentre l'utensile ovviamente non lo è. L'utensile è un semplice prolungamento della tua azione fisica, lo strumento in qualche maniera sfida l'anima, interpreta l'anima. E questa detta così sembra proprio strana. Però funziona immediatamente quando voi cambiate, cioè lo strumento, pensate allo strumento per antonomasia, che è lo strumento musicale. Lo strumento musicale, nessuno si sogna, nessuna lui lingua, di usare la parola tool o la parola utensile per uno strumento musicale. Allora, pensare allo strumento come sfida e come un processo interpretativo è una maniera molto chiara di capire questa questione. E quindi, e qua finisco, è ovvio per noi che l'informatica è strumento, è sfida, da un certo punto di vista. Non è utensile, è una sfida che si apre alle nuove generazioni per creare un paesaggio mentale nuovo e per possibilmente vedere se questo paesaggio mentale si riesce a reificare, a diventare cosa concreta. Ok? Abbiamo fatto questo viaggetto, spero di non avervi, diciamo, steso completamente e ci rivediamo martedì con un avanzamento, come al solito. Tra poco, non temete, ci sarà anche, inizierà la parte istruttiva, però quindi farete delle cose, non è sempre, diciamo, così il corso.